State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian, con voi oggi Massimiliano Cucole. La campagna elettorale è già iniziata in Italia, dopo lo scioglimento delle Camere annunciato una settimana fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre il governo di Mario Draghi rimane in carica, ma con limitazioni sulla sua attività, l'Italia si trova a vivere la prima campagna elettorale estiva della sua storia repubblicana. Si voterà il 25 settembre e al momento la grande favorita sembra Giorgia Meloni, l'unica che è stata all'opposizione per l'intera legislatura, e i movimenti degli altri partiti appaiono tutti girarle attorno. Noi ora analizziamo quindi come ci si stia preparando alle elezioni, collegandoci con il giornalista Carlo Fusi a Roma. Buonasera Carlo e ben ritrovato qui su SBS.
Grazie.
Partiamo dal centrodestra, quindi Carlo. Giorgia Meloni si sente sicura, con sondaggi che danno Fratelli d'Italia come primo partito del paese. Come è arrivato questo successo e quali sono gli ostacoli che potrebbe ora incontrare nella sua corsa?
Allora, partiamo innanzitutto da un dato, che la caduta del governo Draghi ha rappresentato la devastazione dell'unico equilibrio politico possibile. E dunque i partiti si ritrovano a correre verso le elezioni senza avere metabolizzato, diciamo così, la possibilità di intese, accordi, coalizioni, che sono poi però peraltro spinte dalla legge elettorale che appunto premia le coalizioni e non i singoli partiti. Quindi il quadro è un quadro di grande confusione, tanto per essere chiari, sia nel centrodestra che nel centrosinistra che tra il Movimento 5 Stelle. Come dici tu, partiamo dal centrodestra. Il centrodestra si è riunito oggi perché doveva affrontare un macigno che rischiava di mandare in frantumi la coalizione che, secondo i sondaggi, potrebbe per certi versi vincere o addirittura stravincere nei collegi uninominali. Qual era questo problema? Il problema era la premiership, cioè chi doveva fare il Presidente del Consiglio nel caso appunto di vittoria di questo schieramento. La logica e le regole fino adesso prevalenti nel centrodestra stabilivano che l'indicazione al capo dello Stato, perché poi spetta a lui naturalmente decidere, l'indicazione da dare al capo dello Stato per l'incarico, il conferimento dell'incarico di costituire il governo, andava al capo del partito che aveva raccolto più voti. Ma questa indicazione era stata in qualche misura messa in discussione un po' da Salvini, ma parecchio da Berlusconi, perché con l'idea che, insomma, diciamo, la rappresentante di un partito estremo di destra avrebbe provocato ripercussioni e reazioni negative sia in Europa che oltreoceano. La Meloni aveva detto: o troviamo un accordo sulla premessa oppure è inutile andare insieme alle elezioni. Oggi, appunto, dicevo, c'è stato un vertice. Il vertice ha trovato la quadra, come si dice in gergo, appunto riproponendo, e non poteva che essere diversamente, la questione nei termini soliti, cioè che la coalizione, così recita il documento finale dopo il vertice di centrodestra, la coalizione proporrà al Presidente della Repubblica, quale premier, l'esponente indicato da chi avrà preso più voti. Quindi questa è una questione al momento risolta e, come dicevi giustamente tu, se i sondaggi dovessero trovare conferma, sarà Giorgia Meloni ad avere questa investitura da parte del centrodestra. Nel centrosinistra le cose sono un po' più complicate, perché la rottura del rapporto tra PD e 5 Stelle priva il PD di una strategia vincente e anche di una possibilità di competere per la vittoria.
Proprio nei giorni scorsi il presidente del Partito Democratico Enrico Letta ha detto questo: il pareggio non è contemplato, la scelta è fra noi e Meloni, e si è auto poi definito il front runner con alleanze che appaiono molto difficili. C'è o non c'è una coalizione di centrosinistra al momento?
No, al momento non c'è, appunto, non c'è, perché essendo naufragato il progetto strategico dell'intesa con i 5 Stelle, il PD si ritrova sostanzialmente a correre in solitario. Infatti questa è l'indicazione che vuole dare Letta: drammatizzare molto la competizione, dicendo ci sono io da una parte, dall'altra parte invece c'è la Meloni, che sarebbe un salto nel buio per la sua provenienza, perché la destra è una destra estrema, quella italiana, e quindi gioca con questo schema. Cioè fare una campagna elettorale one to one, cioè uno contro l'altra, proprio per cercare di raggranellare tutta l'area di sinistra di fronte al pericolo che possa arrivare a Palazzo Chigi appunto un esponente di destra. Come abbiamo visto dall'altra parte, le cose funzionano diversamente. C'è comunque nell'ambito del centro-sinistra una formazione che è in fieri, una formazione più centrista che è si riconosce in Calenda di Azione, nel partito della Bonino, che è lo stesso di Calenda, nel senso che sono molto alleati, ovviamente la Bonino è più Europa, Calenda e Azione, poi c'è anche Renzi, insomma un'area che tendenzialmente potrebbe anche arrivare intorno al 10, a due cifre, 10-11%, che però si deve agglutinare, si deve mettere insieme. Al momento le cose sono più complicate di quelle che sembrano. Neanche il rapporto con il PD è complicato, perché quest'area dovrebbe in realtà anche drenare consensi moderati del centrodestra, in particolare la Forza Italia, dove c'è uno smottamento, tanta gente, i tre ministri hanno abbandonato il partito e tanti altri lo stanno facendo, quindi dovrebbero attrarre questi voti, ma se si allevano con il PD la capacità di attrazione ovviamente diminuisce.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con il giornalista Carlo Fusi da Roma, e infine arriviamo al Movimento 5 Stelle, Carlo, con il presidente Giuseppe Conte, che ha dichiarato: saremo soli, saremo il terzo polo, il terzo incomodo, il terzo campo, il campo giusto. È quindi finita definitivamente l'esperienza del movimento di governo e si torna a quella del movimento di contestazione. Conte forse spera che nessuna delle due coalizioni, se ci saranno, ottenga la maggioranza e quindi torni ad essere determinante.
Sulla base della legge elettorale esistente è impossibile che non ci sia un vincitore, perché con il Rosatellum, che è così chiamato dal suo proponente Ettore Rosato, che adesso è presidente di Italia Viva, intanto ci sono meno parlamentari, sono 600 rispetto ai 945, 400 alla Camera, 200 al Senato, in virtù del taglio che proprio i 5 Stelle hanno tenacemente perseguito. E poi perché di questi 600 una parte è eletta con un sistema proporzionale, ma 221 collegi sono eletti con il sistema uninominale, cioè ogni partito, ogni schieramento presenta un solo candidato e chi vince prende il collegio. E quindi lì è impossibile non avere un vincitore. Dunque i 5 Stelle, avendo rotto con il PD, si trovano nella condizione di doversi presentare da soli. E il rischio è che naturalmente insomma, i fatti neanche sono pensabili, i fatti del 32% di 5 anni fa, rischiano di prendere una percentuale di parlamentari molto ridotta. Ma la realtà vera è che dentro i 5 Stelle anche la scelta di far cadere Draghi ha provocato grandissime ripercussioni, e c'è adesso, proprio in queste ore, le agenzie hanno dato conto di uno scontro in atto tra Grillo e Conte sulla versata questio del doppio mandato, con Grillo che avrebbe detto a Conte: insomma basta, o si fanno i due mandati come e quindi al terzo mandato non ci si può ricandidare come dico io, oppure addirittura lascio il movimento. Questa ricostruzione, ripeto, un'indiscrezione di agenzia, è stata smentita da Conte, ma insomma ci sono molte tensioni lì dentro, e quindi anche lì si tratterà di capire se, una volta esclusa la possibilità di alleanze, salvo con frange di estrema sinistra, come l'ex sindaco di Napoli De Magistris o altri esponenti di Rifondazione, ecco, si tratta di capire come e in che termine si andrà al voto, se si recupererà, proprio in virtù di quella logica movimentista che dicevi tu, anche esponenti come Di Battista, oppure se invece sarà Conte a dare le carte, sempre che riesca a trovare un'intesa con Grillo.
Torneremo senza dubbio a parlarne. Intanto grazie per oggi a Carlo Fusi. Carlo, una buona serata e a risentirci presto.
Grazie a voi, buon lavoro.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarrafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.